dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Ecco, siamo nel mese di aprile e sapete che il mese di aprile è il mese dedicato all'Eucaristia e alla Divina Misericordia. Tutti sappiamo che l'Eucaristia simboleggia il sacrificio di Gesù, il quale sacrificio si rinnova ad ogni Santa Messa, in ogni giorno in cui si celebra la Santa Messa. Nella Santa Eucaristia racchiude in sé tutto l'amore di Gesù, in tutte le sue forme, crocifisso, adorante, contemplativo, orante. Ecco, riservare tempo e attenzione a questa devozione. Questo porta a noi al conseguimento di molte grazie e a un senso di vicinanza all'amore di Dio. Quindi ricordiamo di andare a fare visita a Gesù nel Santissimo Sacramento, stare davanti al tabernacolo, partecipare all'adorazione eucaristica. E poi questo mese è dedicato alla Divina Misericordia. E proprio ecco, durante dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo Pasqua ci sarà la novena alla Divina Misericordia e sono a questa coroncina e a questa novena che Gesù ha dettato a Santa Faustina Kowalska nel 1935. Ecco, recitando questa preghiera cercando di fare la novena, sono legate tante grazie. E il giorno della Divina Misericordia la Chiesa dispensa l'indulgenza plenaria. Quindi questo mese è anche ricco di grazie e quindi cerchiamo anche qui di non lasciarle andare. Ecco, e prima di iniziare la nostra trasmissione, vogliamo cominciare con la preghiera e invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini, perché ci guidi, ci apra la mente e il cuore all'ascolto e che possiamo portare in noi vantaggio e gioia e grazie.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Bene, quindi facciamo un riepilogo. Noi abbiamo iniziato dalla puntata del mese di gennaio a parlare delle apparizioni di La Salette. Un'apparizione non molto nota, ma non con questo non interessante. Questa apparizione è stata solamente, si è avuta in un solo giorno, il 19 di settembre 1846, e quindi abbiamo visto tutto come è andato per filo e per segno. Poi in questa apparizione la Madonna ha lasciato tre messaggi, un messaggio da rendere subito noto, pubblico, diciamo così, dato ai due veggenti, a Massimino e a Melania, è un terzo messaggio dato a Melania, solo a lei, da rendere pubblico 12 anni dopo. Ecco, e le ultime due puntate, quelle del mese di febbraio e quello del mese di marzo, le abbiamo appunto spese per vedere in maniera, diciamo, completa quale è stato il messaggio privato. E questo messaggio fu consegnato al Santo Padre Pio IX e poi successivamente lasciati nell'archivio del Vaticano. Quindi questo documento è rimasto lì per molti anni, dal 1858 fino al 1999. Per 141 anni questo messaggio è rimasto lì, questo messaggio non fu ascoltato, questo messaggio segreto non fu reso pubblico e rimase appunto segreto per 141 anni, fino a quando l'abate Michel Cortevillet, spero di averlo pronunciato bene, perché stava preparando la tesi sull'apparizione di La Salette, stava appunto cercando nell'archivio segreto, che dopo 100 anni viene messo a disposizione del Vaticano, stava cercando questo documento. Lo scoprì appunto il 2 ottobre 1999 presso l'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ecco, dopo, scrive lui, dopo lunghe e accurate ricerche negli archivi vaticani, temevo di dover rinunciare all'impresa proprio nell'ultimo momento, mentre suonava la campana che imponeva la cessazione delle indagini nella sala dove l'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, mi trovai tra le mani il sospirato incartamento. Ed era appunto il 2 ottobre 1999. Quindi dobbiamo a Michel Courtevillé proprio, ecco, la possibilità di poterlo leggere, poter leggere, diciamo, l'originale del messaggio che la Madonna ha dato a Melania. Tutto quello che vi ho letto l'ho appreso dal libro di Don Antonio Galli, Scoperti in Vaticano i segreti di La Salette, all'apparizione, le polemiche, le profezie apocalittiche. Questo libro Don Antonio Galli l'ha scritto all'età di 102 anni, pensate un po'. Lui è morto nel 2012 all'età di 105 anni. E quindi sono passati appena 26 anni ad oggi che questo messaggio è stato reso pubblico, per cui questa è anche la ragione per cui sono pochi quelli che conoscono, diciamo, approfonditamente questo segreto. E se è vero che questo segreto non è conosciuto da tanti, ma da pochi o pochissimi, è altresì vero che quasi nessuno sa che alla Salette la Madonna ha chiesto di fondare un ordine religioso. La Madonna ha dettato a Melania, ha dato il nome e ha dettato le regole per fondare un nuovo ordine religioso. Quindi in quell'unica apparizione del 19 di settembre, oltre ai tre segreti che abbiamo già ascoltato, che abbiamo già commentato, quello a Massimino e i due dati a Melania, e la Madonna detta a quest'ultima la regola dell'ordine della Madre di Dio e degli Apostoli degli ultimi tempi. Quindi la Madonna chiede di fondare un ordine, le dà quindi un nome e ne stabilisce le regole. E le regole che costituiscono questo ordine che lei vuole che si fondi è formato da 33 punti. 33 punti dove spiega punto per punto quali saranno le caratteristiche di coloro che ne faranno parte. Quindi un avvenimento unico, credo mai successo prima nella storia della Chiesa, che la Madonna direttamente dà il nome a un ordine e ne detta le regole. E quest'ordine è per sacerdoti, religiosi, religiose e anche per laici. Ecco, sebbene Melania cercò in tutti i modi di far fiorire questa regola che la Madonna le aveva dato, ma in Francia non trovò, diciamo, alcun seguito. Riuscì solamente a farla partire a Castellammare di Stabia, vicino Napoli, dove c'era il vescovo Monsignor Petagna. Ma ecco, alla morte di Monsignor Petagna, il vescovo di Castellammare di Stabia, si scioglie questa congregazione dell'ordine della Madre di Dio che era stata fatta. Ecco, e successivamente poi ce ne furono altre. Diciamo, la storia è abbastanza complicata, però ecco, noi ci fermiamo qui. Quindi, come potete ben comprendere, l'apparizione della Salette non è certo un'apparizione da non tenerne conto, o comunque di second'ordine o di poca cosa. Io ritengo che sia un'apparizione molto importante e che bisogna anche approfondire, ecco, chi vuole approfondisca ancora meglio, e per far conoscerla ancora meglio di come io, diciamo, indegnamente ho cercato di fare.
Ancora vederla un
Adesso, prima di passare al commento della prossima apparizione che tratteremo, è quella di Lourdes, ecco, volevo un attimino presentarvi la figura di Melania Calvat. Ecco, lei nasce in una famiglia alquanto disastrata, i genitori non andavano d'accordo e si separarono. E in quell'epoca non era tanto comune questo avvenimento. Melania portò sempre il peso del papà che se ne andò e cominciò a vivere con un'altra donna. Però di fatto anche sua madre era una donna piuttosto ruvida, poco affettuosa, tant'è che a 6 anni fu quasi cacciata di casa e andò a servizio di un'altra famiglia. Quindi la povera Melania ebbe da piccola proprio una carenza di affetto da parte della madre, insomma, della famiglia. Però che cosa succedeva? Che il Signore le stava vicino. Lei dirà che all'età di 4 anni, lo racconta, quando andavo fuori nel giardino mi veniva incontro un bambino che mi chiamava sorellina mia. Questo bambino chi è? È il bambino Gesù che le appariva. Ebbe sempre la presenza del soprannaturale nella sua vita. Per lei era abbastanza comune, per esempio, vedere l'angelo custode, la presenza della Beata Vergine Maria. Come carattere, lei si definiva selvaggia e scontrosa. Ecco, non era molto amabile come tipo, insomma, ecco. A 15 anni ha l'apparizione della Madonna Ecco, Melania cercò di entrare nella vita religiosa, cambiò convento in continuazione. Quando era vicina a fare i voti, il vescovo di Grenoble si oppose che lei facesse i voti e fu mandata con uno stratagemma in un monastero di clausura in Inghilterra. Ma lei non aveva assolutamente nessuna vocazione alla vita contemplativa carmelitana a Darlington, tanto che lei dalla finestra mandava fuori bigliettini dicendo «fatemi uscire da qua». Quando arrivò in Inghilterra aveva 23 anni e immaginate, le fecero fare i voti dopo un mese che era lì. Ecco, Léon Blois definisce Melania la perenne errante e non doveva conoscere riposo. Dopo 6 anni trascorsi nel Carmelo di Darlington, ritornò in Francia e si fermò a Marsiglia il 28 settembre 1870. Là ella fu dispensata dei voti non solenni emessi nel Carmelo inglese per ammissione del Papa Pio IX. Infatti la clausura le avrebbe impedito di assolvere la missione che essa aveva ricevuto dalla Vergine, e questa raccomandazione giunse da Roma: tenetela nascosta il più che potete, ovviamente per paura del carbonaro incoronato che era praticamente Napoleone III. Quindi va a Marsiglia ed entra nelle suore compassioniste, e là da Marsiglia viene mandata a Corfù, nell'isola, è un'isola dell'Egeo. Torna a Marsiglia e la convincono a farsi di nuovo carmelitana, però non doveva dire chi essa fosse, non doveva svelare la sua identità. Sta nel Carmelo pochissimo, esce di nuovo dal Carmelo e torna a casa sua. E lì, dove era a Marsiglia, trova il vescovo di Castellammare di Stabia, di cui vi avevo anticipato prima, che era lì perché era stato espulso anche lui, era stato il clima di persecuzione anche in Italia. Il vescovo di Castellammare di Stabia la prende a cuore e dice: vieni a Castellammare con me quando io tornerò in Italia. E così va in Italia col vescovo e cerca di istituire l'ordine della Madre di Dio degli Apostoli degli Ultimi Tempi. Col vescovo alla fine riesce a trovare alcuni sacerdoti. Nel frattempo i salettiani avevano istituito l'ordine dei padri salettiani, che ancora oggi ci sono e sono un po' dappertutto, a Roma, eccetera. Per cui nacque, diciamo, un conflitto, tra virgolette. Poi alla morte del vescovo di Castellammare di Stabia si scioglie tutto, il tentativo che aveva fatto, insomma. Melania va dal Papa Leone XIII, che la sostiene, ma i vescovi della Francia non ne vogliono sapere. Torna in Francia e va a stabilirsi a Cannes, sulla Costa Azzurra. Lì cerca di fare anche qualcosa, ma non riuscì. Nel frattempo le viene dato l'interdetto dalla sua diocesi. L'interdetto che non può far più la comunione, significa, no? Come se fosse, diciamo, una specie di eretica. Allora va via dalla Francia e torna in Italia, va a finire a Galatina, vicino Lecce. Anche lì la vita è breve perché il beato Annibale di Francia, che adesso è santo, che invece la stimava moltissimo, diceva: vieni a istruire le mie novizie a Messina. E va a Messina e fa la maestra delle novizie. Ma dopo un po' di tempo dice: no, questa non è la vita mia, non mi piace, non è la mia missione, e va via. Va a finire a Moncaglieri. Moncaglieri è in Piemonte. Torna in Francia, ma lì la strada è chiusa e alla fine trova un posto ad Altamura, in provincia di Bari, e ad Altamura, senza che nessuno sappia chi fosse, finisce in un appartamento. Sapevano che era una signora francese, lei non disse mai niente a nessuno, di lei sapeva solo il vescovo, e Melania muore nella solitudine più assoluta il 16 giugno 1904 all'età di 73 anni. Ecco, dopo un certo numero di anni aprirono la tomba e la trovarono incorrotta. Questa in molta sintesi è la storia della vita della veggente Melania Calvat. Ecco bene, e quindi andiamo avanti. Abbiamo conosciuto questa apparizione non molto nota e abbiamo visto la sua importanza. E adesso continuiamo sempre con lo stesso spirito, quello di voler conoscere e poi comprendere e mettere in pratica, perché se la Madonna viene sulla terra e viene a portarci un messaggio, noi di questo messaggio ne dobbiamo tenere conto. Ovviamente ne va della nostra salute spirituale e anche fisica, perché no? Perché se la Madonna ci dà degli avvertimenti, ci sarà una ragione perché lo fa. E quindi noi, conoscendo la ragione, come ho sempre ripetuto, ci porta sicuramente dei vantaggi, altrimenti rendiamo vana anche la sua apparizione e soprattutto il suo messaggio. Ecco, adesso iniziamo a vedere l'apparizione di Lourdes a Bernadette Soubirous.
Thank you.
E certamente avete riconosciuto tutti questo canto mariano, conosciuto oggi come l'Ave Maria di Lourdes. Anche di questo canto c'è una storia. Un sacerdote francese, Jean Gaignet, decise di comporre queste 8 strofe di cui questo canto è formato in occasione di un pellegrinaggio di fedeli a Lourdes e successivamente divenne nota come l'Ave Maria di Lourdes. Infatti il ritornello fu impostato in modo da ricordare il saluto dell'angelo Gabriele alla Madonna, che lo leggiamo in Luca 26:38. La melodia venne poi presa in prestito da un canto pubblicato nel 1842 da padre Louis Lambillot. Bene, ora cominciamo a vedere, a conoscere l'apparizione della Madonna sempre in Francia e ci troviamo a Lourdes, nella Francia meridionale, situato nel dipartimento degli Alti Pirenei e nella regione dell'Occitania. E ci troviamo a sud della Francia, ai confini con la Spagna. Allora, l'apparizione di Lourdes avviene esattamente 12 anni dopo l'apparizione della Madonna alla Salette. Questi 12 anni, ricordiamo, fu il tempo che la Madonna chiese a Melania di attendere prima di far conoscere il messaggio segreto che lei ricevette. Quindi dopo 12 anni, il 1858, lei doveva inviare questo suo segreto al Papa. A Lourdes, a differenza di La Salette, abbiamo avuto 18 apparizioni, a partire dall'11 di febbraio fino al 16 luglio 1858. Queste apparizioni li ebbe una giovane contadina quattordicenne del luogo, il cui nome era Bernadette Soubirous. Le apparizioni ebbero luogo lungo la riva del fiume Gave, in una grotta a Massabielle. Questa grotta veniva chiamata Grotta dei Maiali ed era poco meno di una discarica piena di detriti portati dal fiume. Al tempo quindi di Bernadette, questa grotta era un luogo sporco, oscuro, umido e freddo, dove Bernadette, assieme a sua sorella e ad un'amica, erano intente a trovare legna secca. Ecco, prima di cominciare a parlare delle apparizioni, vediamo un attimino la storia di Bernadette, che è nata a Lourdes il 7 di gennaio 1844 in una famiglia di mugnai piuttosto agiata nei primi anni della vita di Bernadette. A poco la malattia entra in famiglia. I mulini ad acqua incominciano a scomparire con l'inizio dell'industrializzazione e il denaro viene a mancare al mulino. Louis e François Soubirous si indebitano come tanti altri e cercano di cambiare mestiere, diventano braccianti, ma non avevano forza nelle braccia da offrire a chi aveva la compiacenza di assumerli. E purtroppo nel 1854, con i 4 figli, dovranno abbandonare il mulino di Bolì. Cambiata casa più volte, sempre meno cara e più piccola, fino addirittura tutta la famiglia ad essere alloggiati gratuitamente in una stanza buia e malsana della vecchia prigione della città. I Soubirous precipitarono nella miseria. Disoccupazione, sfratto, sospetti, esclusione, disprezzo. Bernadette ha una salute precaria, soffre di mali allo stomaco, è colpita dal colera durante un'epidemia, ne terrà come conseguenza un'asma cronica. Fa parte di quei bambini che in quell'epoca in Francia non sanno né leggere né scrivere perché devono lavorare. Andavano a scuola di tanto in tanto, nella classe delle bambine povere dell'ospizio di Lourdes, tenuta dalle suore della carità di Nevers. Bernadette dimostrava meno anni di quelli che aveva. I suoi sentimenti religiosi erano già forti. Sebbene ella non conoscesse per nulla il catechismo, essendo analfabeta, se la Santa Vergine mi ha scelto è perché sono la più ignorante, dirà più tardi. Alcuni vicini affermarono che la famiglia viveva in una armonia fuori dal comune, che sembrava riposare su un amore reciproco, vicendevole sostegno e sulla loro devozione religiosa. Per contribuire al mantenimento della famiglia, Bernadette fu affidata a una famiglia di amici presso Bartres, impiegata nella sorveglianza e pascolo delle greggi e come cameriera presso la loro taverna. Poi nel 1857, l'anno precedente proprio delle apparizioni, il padre François Soubirous fu accusato ingiustamente di furto. Come abbiamo già detto, le apparizioni in totale furono 18. Le prime 11 si ebbero tutte nel mese di febbraio del 1858, poi ne seguirono altre 5 nel mese di marzo, poi le ultime due si ebbero una ad aprile e l'altra, l'ultima, a luglio del 1858. Ebbene, ora andiamo a leggere quali sono stati i messaggi che la Madonna ha consegnato a Bernadette Soubirous. Ecco, la prima apparizione si svolge in questo modo: mentre cercavano la legna secca, lei, Bernadette, scorge nella grotta: ho visto una signora vestita di bianco, indossava un abito bianco, un velo bianco e una cintura blu. Bernadette, dopo aver fatto un segno di croce, si unisce con la Madonna a recitare il rosario. Al termine della preghiera del rosario, la Madonna scompare. Quindi nella prima apparizione non ci sono messaggi, così come anche in quella del 14 febbraio la Madonna non dà nessun messaggio. Nella successiva apparizione, quella del 18 di febbraio, la Madonna, ecco, non è proprio un messaggio, ma dice questo, ed è la prima volta: non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro. E poi continua: potete avere la gentilezza di venire qui per 15 giorni? Ecco, e questo è quanto alla terza apparizione la Madonna dice a Bernadette. Quindi semplicemente un invito a tornare alla grotta, niente di che, insomma. Poi la successiva apparizione, siamo alla quarta, è un'apparizione silenziosa, non dà nessun messaggio. Alla quinta apparizione del 20 di febbraio, la Madonna insegna a Bernardette una preghiera personale, ma nessun messaggio, come pure la successiva sesta apparizione, la Madonna non dà nessun messaggio. Il 23 febbraio, la settima apparizione, a Bernardette viene rivelato un segreto, ma questo segreto, per disposizione della Madonna, è valido solamente per lei, per Bernardette, e non deve rivelarlo a nessuno, a nessun altro. Nell'ottava apparizione, ed esattamente quella del mercoledì 24 di febbraio, ecco la Madonna dà questo messaggio: penitenza, penitenza, penitenza. Pregate Dio per i peccatori. Bacerete la terra in espiazione dei peccatori. Questo è il primo messaggio che la Madonna dà a Bernardette. Penitenza, penitenza, penitenza. Pregate Dio per i peccatori. Ecco l'invito della Madonna di pregare per i poveri peccatori. Bene, ora dalla nona apparizione alla dodicesima, quindi per quattro apparizioni, la Madonna non dà nessun messaggio. Ritorna a dare un messaggio il 2 marzo, sempre nel 1858, nella tredicesima apparizione, la Madonna dice a Bernardette: «Dite ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella». Il parroco ascolta il messaggio, ma vuole sapere qual è il nome di questa signora. Nella quattordicesima apparizione lei le lo chiede, ma la Madonna le risponde con un sorriso, quindi nessun messaggio. Così pure nella quindicesima apparizione non dà la Madonna nessun messaggio a Bernardette. Mentre il 25 marzo 1858, ed è siamo alla sedicesima apparizione, ecco, la Madonna dà questo importantissimo messaggio, rivela il suo nome e dice: «Io sono l'Immacolata Concezione». Bernardette non comprende assolutamente questo messaggio, lei ripete continuamente queste parole e corre dal sacerdote riferendo quello che la Madonna le aveva detto. E questo fu il dogma proclamato molto tempo, 4 anni prima, l'8 dicembre 1854, dal Papa Pio IX, ed è il dogma dell'Immacolata Concezione, principio della Chiesa Cattolica che afferma che Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento. E questo certamente Bernadette non poteva saperlo. Ecco, e dopo questa apparizione, la sedicesima del 25 marzo 1858, le ultime due, 7 aprile e 16 luglio, la Madonna non dà nessun messaggio. Quindi in 18 apparizioni della Madonna Bernadette, in sostanza il cuore di queste 18 apparizioni, il messaggio più importante che la Madonna dà è questo: penitenza, 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 pregate Dio per i peccatori. Quindi la Madonna ci chiama alla penitenza. Quella penitenza che ci unisce alla passione di Cristo. La penitenza è anche quel sacramento istituito da Gesù, è il sacramento della confessione, che è molto in crisi nel nostro tempo. Oggi non si confessa più nessuno dal sacerdote, si confessano così, tra sé e sé, come se Dio rimettesse i peccati in quel modo. È un sacramento che va riscoperto, è un sacramento fondamentale per noi cristiani, per la nostra conversione. Se il sacramento della confessione è in crisi, vuol dire che il diavolo sta vincendo, ci sta convincendo a non confessarci, perché vuole farci capire, lui ci mette nella mente, questo pensiero che la confessione non serve a niente. Ecco, se noi abbiamo questo atteggiamento, in noi sta vincendo il demonio. Quindi i casi sono due: o siamo di Dio o siamo di Satana. Non c'è un terzo proprietario. Dice San Paolo: voi non appartenete a voi stessi, dunque di chi siamo? O di Dio? Ma se non siamo di Dio, siamo del demonio. Quindi in noi c'è questo combattimento, e questo combattimento è la vita cristiana. È un combattimento continuo, contro che cosa? Contro le lusinghe del demonio. La penitenza ci porta al pentimento, ed è il senso di rincrescimento per un errore fatto, una serie di errori, per una decisione presa, per un comportamento errato assunto, una cattiva condotta. Ecco, è il rimorso per un male commesso, per un'offesa fatta, per un danno arrecato. Noi dobbiamo avere questo sentimento di profondo dolore, di rammarico per avere offeso Dio. E se non ce lo abbiamo, significa che noi non sappiamo neanche di averlo offeso. Significa che non conosciamo neanche quali sono i peccati. Significa che non facciamo mai un esame di coscienza. Ecco, la Madonna ci chiama a questo. Penitenza, penitenza, penitenza. E se lei lo dice per 3 volte, quindi conferma la necessità, noi lo dobbiamo mettere in pratica. L'apparizione di Lourdes ci insegna questo, ci insegna la penitenza. Forse noi l'abbiamo dimenticato. Poniamolo in essere di nuovo, cerchiamo di sforzarci perché non è certamente semplice. Chiediamo l'aiuto alla Madonna, chiediamo la sua intercessione perché possiamo portare avanti questo nostro impegno. Ma è importante per la nostra salvezza, e questo ce lo dice la nostra Madre del Cielo, la più buona tra tutte le mamme. Abbiamo terminato di vedere qual è stato il messaggio che la Madre di Dio ha lasciato nell'apparizione di Lourdes a Santa Bernadette Soubirous. Un messaggio, diciamo, abbastanza sintetico, quindi quello della penitenza. Oltre ovviamente la Madonna ad aver chiesto di costruire lì una chiesa, ecco che poi fu fatto, e alla confermare, diciamo, il dogma che Pio X aveva 4 anni prima istituito, quindi a conferma di quello che aveva detto il Papa. Ecco, noi ci siamo semplicemente concentrati al messaggio che proviene da questa apparizione. Ora continueremo nelle nostre trasmissioni a parlare delle altre apparizioni della Madonna, note e anche meno note. La prossima apparizione che noi tratteremo sarà proprio l'apparizione di Fatima, un'apparizione molto importante. Però tutto questo lo vedremo la prossima volta. Ringraziamo tutti per la pazienza e per averci seguiti, e vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di maggio, mese dedicato alla Madonna per eccellenza. Quindi un arrivederci a tutti, a Dio piacendo, Ave Maria.
Ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza,
e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.